Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Lei ha mai fatto una figuraccia, Pagani? Una di quelle situazioni che gli adolescenti definiscono, mi perdoni l'anglismo, cringe.
Ma sa che cringe, alla fine, a me come termine non è che mi faccia proprio saltare i nervi.
No.
Alla fine lo trovo efficace, riempie una nicchia che in italiano è parzialmente riempita da imbarazzante, ma non completamente, e poi sta molto... Unghie sul vetro.
Abbiamo trovato l'anglismo di Pagani. Oggi voglio rievocare una figuraccia storica, una cosa mega cringe, direbbe un adolescente, che coinvolse niente meno che il grande autore italiano Ugo Foscolo.
Nessuno è al sicuro, insomma.
Proprio nessuno. Il 9 dicembre del 1911 si rappresentava alla Scala di Milano il dramma Aiace di Foscolo, appunto. Una compagnia celebre, un autore celebre, un pubblico in vibrante ascolto, tutto andava per il meglio fino alla penultima scena. Ora le risparmio il riassunto.
Ecco, grazie.
Mi limito a dire che siamo nell'antica Grecia e che a un certo punto il valoroso Teucro, il re dell'isola di Salamina, rivolge un discorso ai suoi soldati che ormai sono allo sbando. Egli dunque apostrofa gli sventurati abitanti di Salamina con queste malaugurate parole. Si immagini, il teatro pieno di tensione.
È come se fossi lì.
Teucro avanza ed esclama: «O Salamini, o soli di tanti forti e sciagurati avanzi, che più vi resta, omai?» Qualche secondo di silenzio. Qualcosa succede nella testa del pubblico, come un lampo gastronomico.
Gastronomico? Ah, certo.
È così.
In effetti suona più gastronomico che bellico. Quel «o Salamini, o sciagurati avanzi», com'è
sì.
Che era?
«O Salamini, o soli di tanti forti e sciagurati avanzi, che più vi resta ormai?» Cioè, di colpo il pathos della tragedia venne spazzato via da una sensazione post-prandiale. Nonostante, ma poi Foscolo aveva ragione, insomma. Salamini significava abitanti di Salamina, ma tutti pensarono ai salumi e il teatro venne giù dalle risate.
E povero Foscolo sarà fuggito a gambe levate.
Immagino che sia andato a nascondersi.
Ma mi diceva che lo spettacolo era quasi alla fine.
Mancavano poche battute, ma la tragedia finì in fischi, con il pubblico spietato che urlava: «O cotechini, o zamponi, o salsicciotti!»
Che cattiveria. Insomma, come dicevamo prima, nessuno è mai al riparo.
Ma proprio nessuno. La parola cara. Accogliamo la nostra ospite, Antonella Janet Realini. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Antonella Janet Realini è la titolare della libreria Al Ponte di Mendrisio ed è un'accanita lettrice. Come abbiamo già fatto in passato, vogliamo dare spazio non solo a chi i libri li scrive, ma anche a chi li legge e per di più li consiglia. La nostra ospite organizza poi eventi e presentazioni intervistando autrici e autori di ogni genere e contribuendo alla diffusione dell'amore per la lettura. Fra tante parole lette o sentite, qual è la parola cara di Antonella Janet Realini?
Allora, la mia parola cara è gusto.
Gusto.
Perché gusto, sì, perché in tutte le sue accezioni mi sembra che rimandi a qualcosa di piacevole, di bello, di appassionante. Penso al gusto della vita, al gusto di poter fare, come nel mio caso, un lavoro che si ama, oppure al gusto di cercare di far bene le cose. Però anche evidentemente al gusto di assaporare cose buone o di vedere cose belle. Non lo so, io se dovessi immaginarla questa parola, io la rappresenterei come qualcosa di rotondo, di morbido, di piacevole. Mi piace.
Sì, è una parola che in effetti ha un qualcosa di bello anche solo nel farla rigirare nella bocca, gusto.
Vero, io trovo questa cosa, sì.
Io purtroppo ho una formazione molto televisiva nell'infanzia, per cui gusto mi riporta immediatamente al gusto pieno della vita, che era lo slogan, credo, di una pubblicità di 40 anni fa di un amaro, non ricordo bene. E quindi temo di aver tolto un po' di poesia alla sua parola cara.
Sì, assolutamente.
È un invito a gustare pienamente la vita, perché poi la parola nasce sulla tavola, nasce gastronomica e quindi quando la si pronuncia anche riferita a un altro ambito c'è sempre quel ricordo di mangiare cose buone.
O poi c'è anche il gusto artistico, se vogliamo, i gusti musicali.
E indovinare anche, immagino, Antonella Janet Realini, i gusti dei lettori e delle lettrici che arrivano in libreria.
Ah, quella è una sfida fantastica, che è davvero gratificante, perché quando si trova il libro giusto per la persona giusta o per il momento giusto è fantastico. E quindi, a fronte della persona che mi dice dammi un libro bello, a me capita di dire guarda, prendi questo, poi glielo spiego, glielo racconto, glielo accenno, però non posso esimermi dal dire è questo il libro che devi leggere.
E questo è quel valore aggiunto del libraio, della libraia, del negozio, dell'andare a sentire anche l'odore dei libri che nessun Amazon al mondo potrà mai sostituire.
Mettere il naso nelle pagine,
sì.
Letteralmente.
Ma torniamo giù, io riporto, è mio compito, lo faccio anche tutto sommato volentieri, è mio compito quello di riportare tutto nell'ombra. Qual è invece quella parola che le lascia un pessimo gusto in bocca, la sua parola grama?
Allora, da sempre una parola che non mi piace è pavido, anche nel suono è una parola che mi evoca delle immagini che proprio non mi piacciono, o anche che rappresenta un atteggiamento, una posizione umana che proprio direi quasi mi ripugna o comunque non mi appartiene in nulla. Quindi pavido è proprio la parola che non mi piace per niente, mi fa venire a volte i brividi.
Tra l'altro devo dire pavido è solo parzialmente sinonimo di pauroso, di spaventato, di terrorizzato, e rispetto a queste parole è anche peggio, perché almeno nel pauroso c'è una scelta, è un andare fino in fondo nella paura. Il pavido oltretutto è uno che ha paura ma tentenna nell'aver paura.
Esatto, si ferma ancora prima, e quindi è questo che proprio non mi piace.
Sì, assomiglia a un ignavo, per usare un'espressione dantesca.
Ecco,
ma
esattamente.
Per chiudere, Antonella Iannetta Realini, dopo aver sentito la parola cara e la parola grama, volevo sapere della libreria al Ponte di Mendrisio. Come altri, anche voi andate, abbiamo sentito, incontro a chi legge, consigliando libri, ma proponendo anche eventi e permettendo di incontrare autrici e autori. In questo senso il mestiere di libraia diventa sempre più complesso.
Sì, è un mestiere affascinantissimo, ma anche complesso, perché io credo che la libreria al giorno d'oggi, visto che i libri ci sono comunque dappertutto, nei grandi magazzini, persino all'ufficio postale, la libreria deve essere qualcosa di più, deve essere un luogo accogliente, ma deve essere la possibilità di incontro, incontro con le persone, incontro tra le persone, quindi incontro con i libri, con chi li ha scritti e con chi li legge. E per fare questo evidentemente bisogna proporre appunto presentazioni, attività, bisogna invogliare le persone a entrare, perché poi quando entrano le persone e scoprono il mondo della libreria ne restano comunque, direi quasi sempre, molto contenti, ecco.
Ringraziamo Antonella Iannetta Realini e davvero grazie anche per il lavoro
grazie
che fa ogni giorno.
Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
L'angolo del fastidio.
Oggi direi anche meno di un angolo, Fazzoli, un angolino.
Una pillola di fastidio.
Ecco, mi piace la pillola di fastidio, che basta un po' di zucchero e va giù, ma poi torna su come una peperonata appena tirata fuori dal frigo.
E con questa bella immagine, dunque, mi dica di che pillola parliamo?
Automotive. La sente come va giù bene, automotive, quella pillola di fastidio ad alto dosaggio. Scivola giù lungo la gola, viscida come bava di lumaca.
Che schifo, Pagani, lei ha l'arte del disgusto, la coltiva bene. Comunque sì, in effetti è una parola scivolosa.
È la compressa di fastidio perfetta. Intanto è un bell'anglismo di quelli inutili, di quelli che ci piacciono, così amati dagli analisti del mercato dell'automobile, dai commerciali delle aziende.
E anche il significato mi sembra un po' vago.
Sì, automotive, parola fumosa che ti lascia sempre con quella sensazione di non sapere davvero di cosa stai parlando, ma che al tempo stesso ti fa sentire terribilmente smart quando la usi.
Very smart. Ma chi mai la usa a proposito?
Beh, di solito gli esperti intervistati nelle trasmissioni specialistiche di automobili, nei telegiornali, il mercato dell'automotive, il settore automotive. E dulcis in fundo, una parola che ha un corrispettivo in italiano talmente ovvio, che sarebbe poi l'aggettivo automobilistico, che ti chiedi come sia potuto succedere che abbiamo rinunciato all'italiano per abbracciare questo termine che non sa di niente, questo fumo senza arrosto, questo vago sentore di nulla avvolto, incartato nel nulla.
Ecco, Pagani, una domanda.
Dica.
Non avrebbe un antiacido? La peperonata del fastidio comincia a fare il suo effetto.
Impara il sumero.
Torna a grande richiesta la nostra rubrica sperimentale sull'apprendimento del sumero, la prima lingua scritta dell'umanità.
Fazzoli, meno enfasi per cortesia, a grande richiesta, ma di chi? Mi pare un po' esagerato, anche sperimentale suona un po' troppo.
Beh, insegnare il sumero a lei, caro Pagani, è di sicuro sperimentale. Consideri quanto sia difficile trovare insegnanti di lingua madre sumera negli ultimi 4300 anni.
Ma per forza nessuno lo parla, Fazzoli, ma ci pensa, nessuno lo parla dal 2300 avanti Cristo e lei me lo sta insegnando, me lo vuole insegnare.
Nessuno. Prima di tutto, un po' come il latino continuò a venire usata e anche parlata in ambiti ufficiali dopo la sua scomparsa.
Bella consolazione. Per quanto tempo?
Per un paio di millenni, forse.
Ah, però, pensavo meno. Comunque siamo sempre un po' lontanini dal presente, tipo quella ventina di secoli.
Sì, però il sumero ha sempre i suoi estimatori. Ci scrive, infatti, il signor Giuseppe da Legnano, chiedendoci informazioni su una grammatica sumera.
Fazzoli.
Mi dica.
Mi prende in giro.
No, ma che guardi la lettera, il signor Giuseppe scrive, tenga. Ah. Sarebbe interessante sapere come si possa oggi disporre di una grammatica della lingua dei sumeri, magari anche della sintassi.
Beh, intanto allora grazie signor Giuseppe per la lettera, ce l'ho davanti agli occhi, magari anche della sintassi. Non ci posso credere.
E il nostro ascoltatore ipotizza poi che gli stessi sumeri abbiano approntato tale grammatica o che gli studiosi l'abbiano ricostruita.
La domanda comunque è interessante, visto che ci siamo, da dove prende lei tutte le informazioni sul sumero, visto che non lo parla nessuno da 20 secoli?
Sì, è una lingua che comunque sopravvive nonostante le intemperie. Se posso fare un po' di storia...
Beh, adesso che lo chiede anche il signor Giuseppe, come potrei mai oppormi?
Ecco, grazie signor Giuseppe. La fioritura della civiltà sumerica durò più di 3 millenni nei territori della Mesopotamia, ma poi con l'avvento dei babilonesi e dei caldei, dei sumeri si perse la memoria.
Beh, è un po' il triste destino di ogni civiltà.
Ma niente va mai perduto del tutto. Nel XIX secolo i ricercatori ipotizzarono l'esistenza di una lingua precedente l'accadico parlato dai babilonesi.
Ma come? In che senso ipotizzarono?
Le faccio un esempio. In accadico la parola bocca si dice pum, ma per iscritto si usa un ideogramma che dovrebbe leggersi ka.
Cioè si scrive ka? Si scriveva meglio ka, sì. Ma si leggeva pum?
Sì, e questo nonostante ka in accadico non significasse nulla. Ma in sumero ka voleva dire appunto bocca.
Kapum!
Sì. Comunque gli studiosi cominciarono a intuire che una lingua molto più antica si nascondeva come in filigrana dietro l'accadico.
Mi piace molto, devo dire, l'immagine di una lingua nascosta dietro un'altra, un po' come quei dipinti che vengono sottoposti ai raggi X e sotto si vede che c'è un altro dipinto. Però questa era ancora solo una supposizione.
Sì, ma presto gli scavi avvalorarono le ipotesi, in particolare quando nella biblioteca di Assurbanipal, alla fine del 1800, vennero trovate delle tavolette con dei testi bilingui in accadico e in sumero, un po' come potremmo trovarli in italiano e in latino.
Quindi l'archeologia, seppure un po' in ritardo, confermò l'intuizione dei linguisti?
E il sumero rinacque dopo millenni di silenzio.
Beh, devo dire che sono affascinato, Fazzoli. In conclusione, allora, quale grammatica consiglierebbe al signor Giuseppe?
Ecco, è difficile trovare testi divulgativi. Io mi sono procurato questo volume, eccolo qua, La lingua dei sumeri, a cura di Franco D'Agostino, Gabriella Spada, Angela Greco e Armando Bramanti, edizioni Höppli.
Beh, vedo che è un tomo importante, massiccio.
Sì, non è proprio un testo divulgativo, però è una buona introduzione ai misteri del sumero. Sarà tutto più semplice, Pagani, quando lei avrà imparato a parlarlo e potrà dare lezioni private.
Sì, certo, Fazzoli. Io la secondo. Già mi vedo quella fila fuori dalla porta di studenti ansiosi di imparare da me il sumero.
E con questo slancio di sumerico ottimismo siamo arrivati alla fine. Kapum, il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.